Radio 3 Mondo. Buongiorno, bentornati alla rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. Un saluto vi arriva da Marco Cristiglia alla console, dalla curatrice del programma Cristiana Castellotti e da Costanza Spocci che vi parla. Oggi, sabato 26 settembre, iniziamo dagli Stati Uniti che si stanno preparando alle presidenziali del 3 novembre e lo sentivamo anche sul GR, ma andiamo a vedere le aperture di tutti i principali giornali statunitensi e siamo quindi tra le pagine del Wall Street Journal, del Washington Post, New York Times, la CNN e anche Fox News, tutti riportano che il presidente Donald Trump avrebbe scelto di nominare Amy Coney Barrett per ricoprire il posto di giudice della Corte Suprema, rimasto vacante dalla morte della giudice Ruth Bader Ginsburg il 12 di settembre. Anche la BBC dà rilevanza alla notizia e pone in evidenza l'importanza della nomina, ricordando che i nuovi giudici della Corte Suprema statunitense sono nominati a vita e le loro sentenze possono influenzare l'ordine pubblico su tutto, dal diritto di voto alle armi fino all'aborto e al finanziamento delle campagne elettorali. E tutto questo molto dopo che i presidenti che li hanno nominati hanno già lasciato l'incarico. E quindi noi andiamo a riprendere l'apertura del New York Times, andiamo su un giornale statunitense. Il New York Times in prima pagina titola Trump seleziona Amy Coney Barrett per riempire la poltrona vacante alla Corte Suprema. La nomina della presidente della giudice Barrett, che è nelle grazie dei conservatori, darà il via a una corsa furiosa e senza precedenti per confermarla al Senato prima del giorno delle elezioni. Il pezzo a firma di Peter Baker e Maggie Haberman, che scrivono: il presidente Trump ha scelto la Barrett, candidata preferita dei conservatori, per succedere alla Ginsburg. Ricordiamo che Ginsburg è stata il giudice della Corte Suprema fino al giorno della sua morte, il 12 settembre, e che era una candidata democratica nominata da Bill Clinton nel 1993. Trump, continua il New York Times, prevede di annunciare oggi la sua scelta, questo almeno secondo 6 persone vicine al processo di nomina che hanno chiesto di non essere identificate, ma che hanno rivelato al New York Times la decisione in anticipo. E come spesso fanno, gli assistenti hanno precisato che a volte capita che Trump ribalti all'ultimo i propri piani, ma finora, per quel che è dato a sapere, non sembrerebbe che Trump abbia intervistato altri candidati al momento. E questa settimana invece si sarebbe incontrato per ben 2 giorni con la giudice Barrett. E intervistato dai giornalisti, Trump ha dichiarato: non ho detto che sia lei, però lei è eccezionale. E il New York Times continua scrivendo che i consiglieri politici del presidente sperano che la selezione della Barrett dia un'energia nuova alla sua base politica conservatrice nel bel mezzo di una campagna elettorale in cui da mesi Trump segue l'ex vicepresidente Joseph Biden. E la nomina della Barrett potrebbe anche suscitare però negli elettori più liberali il timore che una conferma della Barrett segni la fine di Roe contro Wade. Roe contro Wade è una storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1973 che rappresenta per gli Stati Uniti uno dei principali pilastri e precedenti della legislazione sull'aborto. E quindi non solo Roe contro Wade, ma anche altre sentenze popolari tra elettorato centrista e di sinistra potrebbero saltare. E la nomina della Barrett, scrivono Baker e Haberman sul New York Times, darà il via a una straordinaria scalata da parte dei repubblicani del Senato per confermare la sua nomina alla Corte entro i 38 giorni precedenti alle elezioni presidenziali. Uno scenario che non si è mai visto in tutta la storia statunitense, perché mai un giudice della Corte Suprema è stato votato dopo luglio, dunque a ridosso delle elezioni. Ad esempio, 4 anni fa, ricorda il Times, i repubblicani del Senato si sono rifiutati di prendere in considerazione la nomina di Barack Obama di sostituire il giudice Scalia con il giudice Garland. Questa nomina era stata annunciata ben 237 giorni prima, il giorno delle elezioni, e la motivazione del respingimento era che la nomina doveva essere lasciata a chiunque fosse stato scelto come prossimo presidente. I repubblicani evidentemente hanno cambiato idea e scegliendo la giudice Barrett, una conservatrice ed eroina del movimento anti-aborto, Trump non avrebbe potuto trovare un'opposizione più polare e opposta rispetto alla giudice Ginsburg, che invece era una pioniera dei diritti delle donne ed era anche il leader dell'ala liberale della corte. Questa nomina quindi della Barrett sposterebbe notevolmente il centro di gravità sull'ala destra della corte, dando ai conservatori 6 dei 9 seggi all'interno della Corte Suprema e quindi prevenendo anche che ci siano delle defezioni da parte del giudice capo John Roberts Jr., che in diverse occasioni si è schierato con i liberali. E Trump aveva già chiarito questa settimana di voler affrontare la nomina al giudice della Corte Suprema prima delle elezioni, questo anche per assicurarsi che un quinto giudice decisivo fosse dalla sua parte nel caso in cui ci fossero eventuali controversie derivanti dal voto, e che quindi queste controversie poi fossero portate di fronte alla Corte Suprema. E noi sappiamo anche, abbiamo detto questa settimana in rassegna, che Trump si aspetta che questo che accada, ha già dichiarato che non lascerà il potere in maniera pacifica perché teme che ci siano dei brogli elettorali. Andiamo a vedere su Fox News, invece, che è una testata diametralmente opposta al New York Times come linea editoriale, che è anche molto vicina Fox News al presidente Trump, che traccia un breve profilo di Amy Coney Barrett in 5 punti. E Fox News dice: ecco 5 cose da sapere sulla Barrett, il giudice della Corte d'Appello del 7° circuito. La Barrett ha 48 anni, è nata e cresciuta a New Orleans, è madre di 7 figli. E Fox News continua dicendo che la sua fede cattolica è diventata un obiettivo, un target dei democratici ancora prima che il suo nome venisse fatto nella lista dei potenziali giudici della Corte Suprema, perché la Barrett ha lavorato anche per Antonin Scalia, e questa Antonin Scalia è un giudice che aveva già inveito contro le sentenze della Corte Suprema sull'aborto, e quindi il suo legame con Scalia, unito alla sua fede cattolica, ha attirato anche l'ira dei sostenitori invece del diritto all'aborto. E Fox News, che invece è contro l'aborto, ci tiene particolarmente a sottolineare questo punto. Gli altri due punti sono che la Barrett insegna alla Notre Dame Law e che avendo 48 anni sarebbe la giudice più giovane della Corte Suprema, nonché la quinta donna ad essere nominata. Sono le 6:59 minuti in punto e restiamo in tema di elezioni statunitensi, ma le prendiamo da un altro punto di vista. Restiamo sempre su New York Times, che riporta che però Putin, il presidente russo, ha dichiarato di volere una tregua nel cyberspazio con gli Stati Uniti. Putin ha negato l'interferenza russa nelle elezioni del 2016 che hanno portato Trump alle elezioni, e nega anche le interferenze russe nella campagna elettorale del 2020. E in vista di una possibile presidenza Biden, il leader russo, scrive il New York Times, chiede riavvio di scambio di sicurezza sulle informazioni riguardanti la sicurezza, ma non ha offerto concessioni plausibili. Il pezzo di Anton Trojanovski da Mosca, che scrive: il presidente russo Putin ha proposto venerdì una tregua con gli Stati Uniti nel cyberspazio, senza riconoscere però che la Russia avrebbe utilizzato internet per interferire negli affari interni della politica americana. Putin ha rilasciato un'insolita dichiarazione scritta che delinea un piano in 4 punti per quello che ha definito un riavvio nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia nel campo della sicurezza dell'informazione. Mosca e Washington dovrebbero rilasciare, secondo Putin, delle garanzie di non intervento negli affari interni dell'altro, anche nei processi elettorali, e gli Stati Uniti e la Russia dovrebbero sviluppare un accordo bilaterale sulla prevenzione degli incidenti nel cyberspazio. Questo sul modello dell'accordo dell'epoca della Guerra Fredda, secondo Putin. E in particolare andiamo a vedere sul Moscow Times, che riporta il titolo in prima pagina. Putin appunto propone un patto di non interferenza elettorale con Washington, e Moscow Times riporta che i paesi occidentali hanno accusato per anni la Russia di usare gli hacker e i troll di internet per influenzare l'esito delle elezioni, e i funzionari dei servizi segreti statunitensi hanno anche affermato che Mosca sta ancora una volta manipolando i social media a favore di Donald Trump, come avrebbe fatto nel 2016, ma la proposta di Putin di un patto di non interferenza nel cyberspazio è arrivato nel mezzo alle accuse del Cremlino secondo cui i paesi occidentali starebbero invece organizzando una campagna di disinformazione contro la Russia per l'avvelenamento del leader dell'opposizione Alexei Navalny in Siberia. Adesso Navalny sappiamo che sta in Germania e sta riprendendo le forze. E Putin quindi dice che una delle principali sfide strategiche di oggi è che ci sia il rischio effettivamente vero di un confronto su larga scala in campo digitale. Questo confronto deve essere evitato e quindi l'importante è prevenire trovando degli accordi, e questa prevenzione spetta agli attori chiave nel campo della sicurezza dell'informazione internazionale. E Putin ha suggerito che Mosca e Washington appunto stringano un accordo per prevenire l'incidente in cyberspazio, e l'ha paragonato all'accordo sovietico-statunitense del 1972 per ridurre la possibilità di un incidente in mare, in aria o in un'escalation di tensioni. E sempre in tema di elezioni dalla Russia, comunque andiamo in Europa, andiamo un po' più a ovest, qui da noi ma oltre Alpe, perché la Svizzera si sta preparando a votare per porre fine alla libera circolazione con l'Unione Europea. Siamo sulla BBC che scrive che domenica in un referendum gli elettori svizzeri decideranno se abbandonare il loro accordo di libera circolazione delle persone con l'Unione Europea. E i sostenitori di questo referendum dicono che il trasferimento permetterà alla Svizzera di controllare di più le sue frontiere e di selezionare solo gli immigrati che vuole fare entrare. Gli oppositori al referendum invece sostengono che questo farà sprofondare un'economia sana nella recessione e priverà centinaia di migliaia di cittadini svizzeri della libertà di vivere e lavorare in tutta Europa. Il ministro della giustizia svizzero dice che questo potrebbe creare una situazione peggiore di quella di Brexit. La Svizzera ha già deciso da tempo di non aderire all'Unione Europea, ma vuole comunque avere accesso alla zona di libero scambio dell'Europa e vuole collaborare con Bruxelles in settori come trasporti, ambiente, ricerca e istruzione. E il prezzo di tutto questo è l'adesione ai principali pilastri della politica dell'Unione Europea, tra cui la libera circolazione e l'apertura delle frontiere di Schengen. L'Unione Europea ha sempre detto agli svizzeri, ricorda la BBC, che non ci sarà molta scelta, perché lasciare la libera circolazione delle persone significa abbandonare anche dei lucrosi accordi commerciali con la stessa Unione Europea. E questa proposta di referendum svizzero proviene dal Partito Popolare Svizzero, l'SVP di estrema destra, che aveva anche già ottenuto una sorta di successo in un referendum del 2014, sempre del Partito Popolare, che prevedeva l'introduzione di quote per gli immigrati provenienti dall'Unione Europea. Era passata per un soffio questa proposta di legge, con il 50,33% che aveva detto sì contro un 49,67% di no, e questo ha obbligato il governo svizzero a trovare una sorta di accordo con Bruxelles, che alla fine aveva trovato un compromesso, che era che i datori di lavoro svizzeri avrebbero dovuto dare la priorità ai lavoratori residenti in Svizzera in settori lavorativi dove la disoccupazione era già alta. E vediamo altri titoli, anche Euronews titola una Brexit Svizzera, il 27 ci sarà un referendum per cacciare gli immigrati europei dalla Svizzera. Vediamo anche su Swiss Info, il quotidiano in lingua francese svizzero, che scrive: si prevede che domenica 27 settembre gli elettori svizzeri respingeranno a larga maggioranza la proposta di limitare il numero di lavoratori europei del paese. Questa proposta mira a porre fine alla libera circolazione dei cittadini europei immigrati in Svizzera, e Swiss Info spiega che il testo punterebbe a mettere un freno appunto all'arrivo dei lavoratori europei, ma questo appunto non godrebbe, la Svizzera non godrebbe più del sistema di quote applicato prima dell'entrata in vigore dell'accordo del 2002 sulla libera circolazione. Di questo ne parla anche l'FT, che titola: referendum svizzero aggiunge pressione alle relazioni tese con l'Unione Europea. Secondo l'FT, il voto sull'immigrazione è l'ultimo passo di un lungo tiro alla fune tra Bruxelles e Berna. Se questa mozione verrà approvata, la mozione revocherà gli accordi di libera circolazione. E questa iniziativa di limitazione, riporta l'FT, si chiama Brezungste Initiative, cioè appunto iniziativa di limitazione, e gli accordi che verrebbero automaticamente però annullati con Bruxelles sarebbero gli accordi sul trasporto merci attraverso la Svizzera, nella cooperazione, nella ricerca, il riconoscimento degli standard per le merci e le attrezzature ad alta tecnologia. E l'FT ricorda che la Svizzera ha un PIL che è superiore a quello della Polonia, nonostante abbia una popolazione di solo 8 milioni e mezzo di abitanti, e ricorda che la Svizzera è il quarto partner commerciale esterno dell'Unione Europea dopo gli Stati Uniti, la Cina e il Regno Unito. Quindi tra Berna e Bruxelles il tema dell'integrazione è chiaramente un tema scottante. E nonostante probabilmente questo referendum, almeno quello che si pensa, non dovrebbe passare, l'esatto livello di sostegno al voto sarà fondamentale, scrive l'FT, per le future relazioni con l'Unione Europea, a prescindere dal fatto che questo si traduca in una vittoria o meno dell'iniziativa. Perché il voto è per molti versi solo l'inizio di un negoziato tra la Svizzera e Bruxelles, che determinerà le relazioni future con l'Unione Europea, e di fatto, perché l'anno prossimo si svolgeranno delle trattative tra Berna e il blocco europeo per un framework agreement, cioè un accordo quadro, e quindi secondo Berna ogni accordo, ogni clausola dell'accordo quadro poi dovrà essere sottoposto a un ulteriore referendum popolare in Svizzera. Noi aspettiamo i risultati del referendum, che arriveranno nel tardo pomeriggio di domani. E ci sarà un altro referendum in Svizzera in cui si dovrà votare, perché gli svizzeri voteranno anche per il congedo di paternità. E c'è il destino, scrive il New York Times, di una legge che impone 2 settimane di congedo retribuito per i padri, sarà deciso alle urne dopo che una parte conservatrice del Parlamento ha imposto un referendum. Finora la Svizzera è l'unico paese dell'Europa occidentale a non avere una qualche forma di congedo di paternità retribuito, che consente ai padri biologici di avere finora un solo giorno di riposo dopo la nascita di un figlio, che di fatto è lo stesso tempo che viene concesso dalla legge svizzera se una persona fa un trasloco. Ma la situazione potrebbe cambiare appunto domenica, quando gli svizzeri voteranno anche per un referendum che prevede 10 giorni di congedo per i nuovi padri. Ricordiamo che la Svizzera non è un paese molto avanzato sulle questioni di genere e che non ha concesso alle donne il diritto di voto fino al 1971, e ha richiesto alle mogli di ottenere il permesso dai loro mariti per lavorare fuori casa fino al 1988. Bene, sono le 7:09:35 e restiamo in Europa, e siamo su Al Jazeera, che dà una notizia in apertura su Grecia e Turchia, e titola "Dare una possibilità alla diplomazia". In Grecia il primo ministro invita la Turchia a parlare. Il primo ministro greco Mitsotakis, parlando all'Assemblea Generale dell'ONU, ha chiesto una soluzione con Ankara sulle trivellazioni di petrolio e di gas nel Mediterraneo orientale. Kyriakos Mitsotakis ha fatto appello alla Turchia perché trovi una soluzione diplomatica alle tensioni nel Mediterraneo orientale, e ha aggiunto che resta ottimista, ma ha anche accusato la Turchia di aggressione. Ricordiamo che al centro della disputa tra Grecia e Turchia c'è stato il dispiegamento ad Ankara lo scorso mese di una nave da ricerca sismica, la Oruç Reis, e di una flotta di navi da guerra che la accompagnava in acque più o meno controverse vicino all'isola greca di Castelorizzo. La Turchia sostiene di aver diritto sulle risorse in quelle acque, la Grecia anche, e quindi appunto questo è il nodo del contendere. Per rilanciare un dialogo diplomatico, martedì scorso 2 membri della NATO, Grecia e Turchia, avevano dichiarato di essere pronti a riprendere i colloqui per affrontare le loro controversie marittime e la Turchia però nelle ultime settimane ha veramente attaccato la Grecia in maniera dura e anche la Francia e Catimerini, il giornale di Atene in lingua inglese, ci tiene a sottolineare in prima pagina che l'imminente visita in Grecia del segretario di Stato Mike Pompeo è un'indicazione del fatto che le relazioni bilaterali hanno raggiunto un livello storicamente elevato, quindi per dire Washington sta dalla nostra parte. E invece vediamo sul quotidiano turco in inglese Hurriyet che la Turchia sì, è a favore di un dialogo per un'equa ripartizione delle risorse naturali nell'est del Mediterraneo, ma poi Erdogan dice anche i paesi che agiscono contro il diritto internazionale come la Grecia, soprattutto quelli che armano le isole in regime di demilitarizzazione, quindi qua intende Cipro, sono invitati a ragionare, ma la Turchia continuerà a tenere quello che è suo. E con la Turchia siamo un momento in Medio Oriente, brevemente parliamo di tensioni e normalizzazioni perché l'Oman e il Sudan potrebbero annunciare accordi di normalizzazione con Israele già la prossima settimana. Questo dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato che più paesi arabi aderirebbero agli accordi tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain. Andremo a vedere come questo si risolverà, però è una notizia riportata anche dal quotidiano in lingua ebraica Ma'ariv e dall'emittente israeliana i24 News. Bene, questa era l'ultima notizia, finisce così la nostra rassegna stampa. Un saluto da Costanza Spocci a questi microfoni. Buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3.